Radio Arte, un caro saluto a tutti. Riprendiamo la puntata di Radio Librarte dopo la parentesi estiva. Ritroviamo l'ideatore, il conduttore della trasmissione, Giacinto Di Pietrantonio, che salutiamo. Giacinto, buongiorno.
Buongiorno.
Com'è andata questa pausa estiva, Giacinto? Siamo riusciti a fare qualche pausa?
Beh, come sempre, io ho continuato a leggere e a registrare le puntate per ripartire a settembre.
Benissimo.
Tanto poi l'estate è il periodo in cui si legge di più, perché si ha anche più tempo.
Quindi. E infatti noi siamo arrivati preparati, come dire, all'appuntamento di settembre. Siamo con un ospite di eccezione, Simonetta Fadda, che salutiamo, a cui diamo il benvenuto a Radio Arte. Pertanto darei la voce proprio a Giacinto per introdurre questo appuntamento di Radio Libra. Prego, Giacinto.
Grazie Federico, di nuovo buongiorno a tutti e buongiorno, salutiamo Simonetta Fadda, che è l'ospite di oggi.
Buongiorno, grazie.
Con cui appunto è invitata, per cui è invitata per presentare, per parlare, per chiacchierare del suo ultimo libro, Media e Arte, poi con un bel sottotitolo anche, Dalle caverne dipinte agli ologrammi cantanti. Ecco, ed è un libro di 164 pagine, pubblicato da Franco Angeli. Allora, intanto presentiamo l'autrice, Simonetta Fadda, che appunto nella sua biografia, lei, che anche abbiamo trovato sul libro, ci dice che lei è una insegnante e ha scritto anche tanti libri, però io vorrei, prima di entrare in questa parte, vorrei ricordare a tutti che Simonetta Fadda è prima di tutto un artista, una bravissima artista, e che m'attiva nel campo delle arti visive dagli anni 90, quando si presentò all'attenzione del mondo dell'arte, insieme a degli altri artisti, si potrebbe definire la scuola genovese delle arti visive. Si parla sempre della scuola genovese solo per i cantanti, di André, Gino Paolo, eccetera. Però c'è una scuola genovese delle arti visive che annovera bravissimi artisti, appunto come Simonetta Fadda, e Roberto Costantino, Cesare Viel, Luca Vitone, che iniziarono proprio a lavorare. Lo dico anche perché, non solo per il curriculum dell'autore del libro in questo caso, ma anche perché loro si palesarono proprio intorno a una galleria, Leonard Videa, che vi stava per video, e quindi all'intorno proprio di un'idea di media, di media tecnologici, dell'arte, che è l'oggetto poi appunto di questo libro, anche di tanti altri libri che Simonetta Fadda ha pubblicato negli anni, come Definizione Zero, Origine della Videoarte tra Politica e Comunicazione nel 1999, e ha avuto un'altra edizione nel 2017. E poi ha pubblicato anche altri libri come Expanded Cinema di Jerry Youngblood, Blood e Neonism, Plagiarism and Praxis di Stuart Home, questo insieme a Pierluigi Capucci. E quindi, insomma, è stato suo interesse l'ambito dei media attraverso l'arte, appunto, essendo un artista, ha impiegato in prima persona, insomma, questi media, oltre appunto che poi a scrivere. Tra l'altro, un'altra caratteristica dell'artista Simonetta Fadda, che è una caratteristica che la distingue all'interno del panorama italiano e che gli dà anche una, come si può dire, una caratura più internazionale, è quella di essere un artista che non solo fa delle opere d'arte attraverso video, installazioni, ma fa anche scrive sull'arte, no? Fa dell'arte un oggetto di riflessione anche teorica, che mette anche su nero su bianco, con anche dei volumi, dei saggi poderosi, molto analitici, insomma, e così via, insomma. Quindi questo libro che andiamo a presentare, appunto, Media e Arte, è l'ultimo frutto, insomma, di questo suo lavoro artistico. Per cui quando un artista scrive dei saggi, non riesco a considerarlo come un semplice autore di un libro, ma come un artista che utilizza l'arte per dargli anche una forma, diciamo una forma di saggio, insomma. Appunto dicevo prima di questa caratteristica che è più tipica degli autori stranieri, per sottolineare un artista che viene citato più volte nel libro, Joseph Kosuth, che appunto ha pubblicato tanti libri come, anche come opere d'arte, insomma, nella sua vita, tra cui, insomma, tanto per rimanere a Genova, tradotto in italiano, L'arte dopo la filosofia, da Costa e Nolan, che oramai purtroppo è una bellissima casa editrice, che purtroppo non esiste più. E allora, insomma, quindi quando ho saputo di questa nuova pubblicazione, si mette a fatto, io ho subito scritto per averlo, per poterlo leggere e poi per poterlo appunto presentare. Allora, intanto cominciamo a dire come è nata l'idea di questo ulteriore, diciamo, lavoro su di riflessione sull'arte e i media, perché ovviamente anche gli altri libri che hai scritto hanno sempre per oggetto questo problema, e qual è la caratteristica principale che tu attribuisci, insomma, a questo lavoro?
Beh, allora, innanzitutto ti ringrazio, Giacinto, per questa lunga presentazione del mio lavoro e soprattutto per aver messo in connessione strettissima questi due aspetti, diciamo, della mia attività, perché io stessa certe volte faccio anche, non dico fatica, ma mi faccio delle domande, no, sul fatto che da una parte come dire, c'è il lavoro, la passione artistica, ma c'è anche una grandissima passione più di tipo così legato alla riflessione, alla filosofia. Mi fa anche piacere che hai citato Kossuth, il suo libro L'arte dopo la filosofia era stato per me anche una spinta, no? Proprio perché per prendere anche coscienza di me stessa, perché uscì proprio quando io cominciai la mia attività. Era insomma la seconda metà degli anni Ottanta ed io ho cominciato le mie attività artistiche in quel periodo anche grazie a non soltanto a Rosa Leonardi della Galleria Leonardi Voidea, ma al fatto che Rosa Leonardi mi mise in connessione, mi fece conoscere Giuseppe Chiari, che per me
è vero,
è stato il maestro, ecco, veramente. Il maestro giusto, maestro giusto, perché il maestro proprio zen è quello che ti bastona e ci voleva una persona.
Vorrei aggiungere che l'altra mia rubrica, il marciapiede dell'arte, il titolo viene proprio da una dichiarazione di Chiari in un'intervista che io feci per Flash Art, quando gli chiesi: ma perché tu hai deciso a un certo punto di fare l'artista? E lui mi rispose: perché l'arte è un marciapiede che tutti possono battere.
Giustamente.
Col suo solito sarcasmo, il suo, no? La Toscana, come era lui, insomma.
È come non essere d'accordo del resto. Quindi, va bene.
Torniamo al libro.
Tornando appunto alle motivazioni che mi hanno spinto a scriverlo, beh, ce n'è una molto, molto semplice, molto concreta. Come docente io parlo dei media in questo modo nei miei corsi e cerco di far capire come gli artisti in fondo abbiano sempre saputo quello che poi è stato sviluppato poi da McLuhan solo negli anni 50-60, cioè il fatto che il medium è il messaggio. Gli artisti hanno questa consapevolezza dei media perché il loro modo di esprimersi parte proprio da un uso consapevole, un uso ragionato del medium giusto, l'unico possibile per dire quella cosa, no? E quindi il libro nasce dalle domande che mi hanno posto gli studenti, il libro nasce dalle opere anche che a me interessano, hanno interessato e che mi pongono delle domande anche. E poi nasce anche da un'altra consapevolezza, anzi più che altro da un altro interrogativo che è molto legato al nostro tempo presente, il fatto che noi viviamo in un'epoca in cui ci sono molte confusioni di tipo linguistico, non dimentichiamoci che i media operano in modo linguistico, e invece secondo me fare chiarezza sul linguaggio è fondamentale. È fondamentale innanzitutto perché sapere parlare nel modo giusto aiuta a comprendere la propria esperienza in generale. È fondamentale soprattutto poi per chi lavora a qualsiasi titolo nel campo dell'arte, proprio perché l'arte è fatta di strappi al linguaggio usato in senso tradizionale e ai linguaggi usati dagli artisti con cui si entra in dialogo, ma che hanno magari preceduto l'operare del nuovo artista, no? Quindi la consapevolezza linguistica è fondamentale, e oggi noi viviamo in un soprattutto qui in Italia, in un ambito in cui si fa molta confusione tra i termini, anche perché si mutuano dall'inglese terminologie che poi vengono usate in senso molto che vengono usate non con i loro significati adeguati, no? Comincia la politica a farlo, la politica lo fa tantissimo, no? Però tutto questo succede anche nel linguaggio comune, per cui la preoccupazione mia era quella di chiarire la distanza, la differenza tra cosa siano i media e cosa siano invece le tecnologie su cui i media si appoggiano da sempre, chiarire il fatto che comunque noi come esseri umani abbiamo sempre usato i media, è la nostra specificità, cioè la specie sapiens, la specie umana usa il sapiens in particolare, il genere sapiens, però la specie umana ha sempre usato il linguaggio, parola, la pittura.
Infatti tu lo spieghi appunto molto bene nel libro, perché appunto parli come detto, di arte, del lavoro degli artisti, ma c'è anche la maggior parte poi del libro è dedicato a descrivere questo mondo dei media, ad analizzarlo e a far capire come questo ha cambiato il nostro mondo e come l'arte può intervenire, è intervenuta e interviene a farci avere una consapevolezza maggiore, insomma, di questi media. Appunto perché tu parli di dalle caverne di Pindar, agli ologrammi cantanti, specificando, perché quando uno parla di media di solito si pensa che la parola media sia una parola che abbia a che fare con la tecnologia, no? Dalla fotografia in avanti, radio, televisione, insomma, oggi internet e così via. Invece tu spieghi molto bene, ma tra l'altro la parola media, si dice media, non media, perché è una parola latina, nasce appunto in epoca latina, perché quando non c'era ancora appunto i media tecnologici contemporanei, e quindi come stavi dicendo tu e come sottolinea lo spiega molto bene, cioè, i media sono anche la scrittura, la pittura, la scultura, insomma tutto ciò. Quella cosa che è esterna, insomma, all'uomo, che ha fatto sì che potesse appunto azionare un linguaggio, come appunto tu dici, i media operano in modo linguistico. Quindi se c'è una rivoluzione che l'uomo ha fatto prima di tutto è quella di inventare il linguaggio, e ha potuto fare questo appunto attraverso i media. Poi è una cosa anche interessante, perché ci sono anche il libro è ricchissimo, insomma, di analisi, di riferimenti, via dicendo, e come spiegare come i media nascono con il nascere dell'agricoltura, che è essa stessa un media, praticamente all'interno, diciamo, dell'uomo raccoglitore, che prende quello che trova in natura, nel momento in cui decide di inventa l'agricoltura, comincia appunto a lavorare la terra e via dicendo, quella lì non è, anche quella è un media, no? Stavo per dire, non è un media artistica, ma in realtà, ma per esempio per un artista come Boyce, anche l'agricoltura è un media artistico, un artista come Baruchello, per esempio, per andare ai giorni nostri.
Sì, io dico in realtà che l'agricoltura è una tecnologia, perché la capacità di utilizzare i media si basa sempre su una, comunque una tecnologia, cioè quindi su un sapere strumentale che potenzia questa attitudine linguistica che si esprime nel medium e fa sì che si sviluppi, cioè quindi la parola si sviluppa attraverso una sua tecnologia che è la sintassi, e la sintassi è un'acquisizione diciamo più recente rispetto alla parola stessa, no? Cioè, certo. Qua abbiamo anche degli esempi molto semplici, se basta vedere dei bambini piccoli, no? Tutti quanti siamo passati attraverso questi stadi linguistici, e un bambino piccolo riesce tranquillamente a farsi capire, ma non possiede ancora la sintassi inizia ad acquisirla nel corso del tempo, grazie anche poi all'istruzione poi successivamente, no? Quindi le tecnologie e servono per implementare l'utilizzo dei media, fare in modo che quindi i media siano più possano essere più come dire, che le loro possibilità si possano ampliare, quindi le possibilità espressive attraverso i media, ma le tecnologie cambiano nel corso del tempo e a volte anche muoiono, anzi molto spesso muoiono, mentre invece i media restano in quanto tali. Noi riusciamo a riconoscere come pittura i graffiti appunto rupestri che troviamo nelle grotte, esattamente come riconosciamo come pittura, che ne so, i graffiti più moderni di un Keith Haring, no? Ecco, e riusciamo a leggerli in quanto tali. Riusciamo anche a entrare in quei linguaggi, al di là di quelle che potevano essere delle simbologie che ancora non possediamo completamente rispetto all'interpretazione dei graffiti, per dire, rupestri, ma del resto bisogna conoscere anche tutte le simbologie e tutta la storia dell'arte per comprendere dei dipinti che sono notissimi e che, se però non si conoscono tutte appunto le varie significazioni che hanno determinati colori, determinate posizioni delle figure all'interno di una composizione, eccetera, anche una pittura che noi crediamo che sia completamente trasparente, penso a, che ne so, tutta la simbologia religiosa che c'è rispetto a dipinti famosissimi che noi troviamo nelle chiese, anche questa non ci risulta trasparente, però riusciamo lo stesso a entrare nel mondo linguistico che questi segni ci presentano. Se invece torniamo al nostro presente, noi abbiamo questa concentrazione di possibilità mediali all'interno di oggetti tecnologici che sono alla portata di tutti, come può essere lo smartphone o il computer, che ci permettono l'utilizzo e l'accesso a media diversissimi, ma che di per sé non sono dei media, sono semplicemente degli strumenti. Noi possiamo ipotizzare che in un futuro queste possibilità di accesso a questi stessi media, cioè l'immagine fotografica, l'immagine filmica, il suono, potranno avvenire attraverso diversi oggetti tecnologici. La mia fortuna è quella di, la nostra, no, Giacinto, è quella di essere comunque passati attraverso tantissimi cambiamenti tecnologici in pochissimo tempo, quindi esserci anche resi conto del fatto che c'è un'obsolescenza tecnologica, ma questa non intacca il medium di riferimento, pensando semplicemente, per dire, al video. Siamo passati dal video nastro alla videocassetta, adesso siamo la scheda addirittura digitale è obsoleta, adesso i dati si conservano in cloud, cioè quindi in contenitori virtuali all'interno appunto della rete, no? Però
infatti, tu hai parlato di queste,
le immagini restano in quanto tali, ecco.
Certo, ecco, beh, tu hai parlato appunto di questo passaggio, però nel libro cioè non spiega solo questi passaggi, ma cerca di inserirli non solo all'interno di una cornice anche di un dibattito artistico, ma anche all'interno di una cornice di un dibattito antropologico filosofico, cioè nel senso come produzione di valore di una società che, come dire, quello che tu dici è come la fotografia e le altre anche forme di tecnologie che si sono poi succedute abbiano aiutato a costruire il valore del capitalismo, no?
Sì.
E come invece l'idea della virtualità oggi, attraverso delle azioni per finta, che poi se vuoi spiegare cosa vuol dire al pubblico queste azioni per finta, perché non è proprio all'interno della discussione, si arriva a un punto in cui le macchine, insomma, si autoproducono le immagini, producono dei pensieri, insomma, quindi ci sono proprio dei mutamenti che portano, aprono appunto nuovi scenari in un mondo in cui oggi praticamente, come tu dici, il valore, insomma, si è trasmesso nel campo visivo, no? Praticamente, cioè, oggi il valore si è trasmesso nel campo visivo. Poi citi anche Dario Evola, che appunto, come dice, che oggi appunto l'immagine ha sostituito come la moneta virtuale, diciamo, la moneta cartacea, insomma, e le conchiglie prima ancora, insomma, così via, no?
Sì, bene, allora qua toccavi un punto fondamentale, il fatto che comunque lo sviluppo tecnologico è sempre legato a quella che è la razionalità economica del periodo, no? E non è un caso che nel momento in cui si afferma definitivamente il capitalismo di tipo industriale, cioè all'inizio dell'Ottocento, iniziano a nascere tutta una serie di media che si potrebbero definire industriali, a partire dalla fotografia. Poi abbiamo il fonografo, il telefono, il fonografo diventa grammofono, abbiamo la radio, abbiamo il cinematografo, e nell'arco di un secolo si nascono la maggior parte dei media che tuttora utilizziamo, chiaramente, ma che contraddistinguono l'idea di modernità. E però sono strettamente legati allo sviluppo in senso capitalista dell'economia, cioè di questa razionalità che, se vogliamo così sintetizzare con una formula breve, possiamo dire quella dell'avere il massimo profitto con la minima spesa, no? Però questo massimo profitto con la minima spesa si basa su delle strategie di controllo fondamentali, perché per poter prevedere quali possono essere i futuri possibili guadagni, bisogna anche riuscire a comprendere quali sono le domande alle quali si va incontro con un certo tipo di produzione. E bisogna quindi riuscire a capire, a prevedere in anticipo i movimenti delle persone, creare le aspettative e i desideri delle persone nei confronti di determinati prodotti. Bisogna irrigimentare la vita emozionale delle persone secondo degli schemi prevedibili.
Ecco. Sì. No, dicevo, siamo quasi in chiusura. E quindi l'ultima domanda, perché tu parli anche del libro, ovviamente, come ripeto, ci sono tantissime domande che si potrebbero fare. Intanto che appunto il digitale, in quella in cui ci proviamo a vivere oggi, non è solo una tecnologia, quindi c'è uno scarto ulteriore, ma è una forma di vita questo. E anche che praticamente che l'arte, cioè all'interno di questo caso oggi maggiormente appunto digitale, perché non è che non ci siano più le forme non digitali, quelle là esistono ancora, ma quella che è più pervasiva ovviamente è quella digitale. Comunque l'arte, insomma, vorrei chiudere proprio con questa domanda, con questa riflessione, l'arte tu parli, lo utilizzi per dire, ci aiuta a comprendere, insomma, a avere un altro sguardo su questo mondo, su questa nuova forma di vita, no? Come tu dici, attuando anche delle soluzioni praticabili dal basso.
Sì, ci fa vedere che è possibile attuare queste soluzioni dal basso, cioè che è possibile in qualche modo intervenire sulle tecnologie stesse proprio per allargare l'ambito espressivo dei media. Io faccio due esempi. Vabbè, la stessa rete internet nasce perché c'è uno strappo in senso comunicazionale da parte degli universitari a cui i militari si erano rivolti per lo sviluppo della rete, e però lo scambio delle conoscenze è fondamentale all'interno dell'università. E in questo modo, quella che doveva essere una rete di comunicazione, diciamo, da intelligence, quindi ristretta soltanto, a determinati settori, che potevano avere accesso a questa possibilità, diventa invece una possibilità di comunicazione universale, distribuita, universalmente a livello globale. Un altro esempio che faccio appunto è lo stesso quello del video, perché in realtà il video gli artisti lo praticano ben prima che arrivi come tecnologia, dando forma concreta a una serie di aspettative che si erano create nel nuovo pubblico televisivo. La televisione si afferma in tutto il mondo nel corso degli anni 50, diventa uno strumento di comunicazione di massa, e però il pubblico televisivo sente la necessità di poter rispondere a quella comunicazione che era a senso unico, e modificando le tecnologie esistenti, cioè quindi banalmente prendendo gli oggetti, i televisori, gli oggetti tecnologici, e modificando le forme interne della tecnologia del televisore, gli artisti come Nam June Paik o dall'altra parte Wolf Fostel creano delle opere che noi consideriamo come pionieristiche nell'ambito di quella che poi viene definita arte video, no? E il video, però, come mezzo di comunicazione arriva diversi anni dopo e ha anche, tra l'altro, una lunga stagione di assestamento, perché prima che si arrivi a uno standard unico per tutti, bisogna aspettare una buona quindicina d'anni, cioè il video prime.
Certo.
Ecco, quindi adesso i discorsi in effetti sono anche
Beh, sono
molto
tantissimi,
lunghi.
anche perché anche questa cosa della azione dal basso, che vuol dire ovviamente dello spettatore come autore, che ha una tradizione lunghissima nella storia del pensiero filosofico e anche artistico. Infatti tu parli di Zsigabertov, contrapponendolo a questo grande cineasta russo della rivoluzione sovietica, contrapponendolo all'altro grande Sergei Eisenstein, che invece aveva un approccio completamente, insomma, opposto, insomma, diciamo, piramidale, se vogliamo. Bene, allora.
Infatti Eisenstein ha avuto fortuna perché l'approccio piramidale era consono a quella che era l'establishment politico del periodo, e Zsigabertov invece ha pensato utopisticamente a dei social network come quelli che usiamo oggi, in un'epoca in cui non si pensava nemmeno all'idea di comunicazione come quella che ci offre internet, ecco.
Bene, allora ti ringraziamo tanto Simonetta e ricordiamo Simonetta Fadda, arte e media, dalle caverne al dipinte agli ologrammi cantanti. Franco Angelo Editore, correte in libreria.